giardino di Albert.
L'ululato del lupo. C'è chi, ascoltandolo, viene attraversato da un brivido. C'è chi, invece, si perde a immaginare branchi di lupi che attraversano gli immensi territori dell'Alaska. Il lupo è da sempre protagonista di mitologie e leggende. In lui si riflettono tanto le paure quanto le aspirazioni dell'uomo. Ma soprattutto antropologi ed etologi concordano nel dire che il lupo ci racconta tre diverse storie. Una storia ecologica, prima di tutto, perché il lupo ha avuto per secoli una funzione centrale nel mantenimento degli ecosistemi boschivi. Una storia culturale, perché gli uomini hanno creato un immaginario del lupo che in realtà con l'animale ha poco a che vedere. E una storia antropologico-sociale, che affonda le proprie radici nelle relazioni fra l'uomo e l'ambiente in cui vive. Il rapporto uomo-lupo è un rapporto complesso, fatto di tanti elementi. E dopo tutte queste premesse, ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Tempo fa avevo dedicato una puntata del giardino alla lince e in quell'occasione ho conosciuto Gabriele Cozzi, biologo, dottore in ecologia animale, specializzato in grandi carnivori. Da anni Gabriele si occupa di grandi predatori in Africa e in Europa. Ha svolto un dottorato sugli icaoni, iene e leoni nel delta dell'Okavango, uno dei più grandi delta interni del mondo, in Botswana. L'avevo intervistato un anno fa sulla lince e dopo l'intervista, quando la tensione era calata e ho spento il microfono, mi sono detta: prima o poi dobbiamo parlare del lupo. E così abbiamo fatto. In una fredda mattina di dicembre, Gabriele mi ha portato in un bosco della Svizzera italiana, dove la presenza del lupo è stata rilevata più volte da una fototrappola. Il ritorno del lupo in Ticino è stato accertato a partire dai primi anni del 2000. Se all'inizio gli avvistamenti erano sporadici e localizzati, negli ultimi anni stiamo assistendo a un'espansione di questo animale. Ad oggi in Ticino è stata accertata la presenza di 5 branchi e di 6 coppie stabili, 3 in più rispetto al 2024. Questo ovviamente richiede un potenziamento del sistema di monitoraggio e anche per questo le fototrappole sono uno strumento indispensabile. Gabriele Cozzi, collaboratore scientifico dell'Ufficio Caccia e Pesca per il dossier Grandi Predatori in Ticino.
Esatto, esattamente. Posiamo delle fototrappole per monitorare la selvaggina in generale. Chiaramente il focus è anche su quello che è la presenza del lupo. E grazie alle fototrappole sappiamo quali sono i luoghi più usati dai lupi, quindi riusciamo a monitorare sia la loro presenza, in qualche modo un po' i loro spostamenti e anche la composizione di eventuali branchi.
Quante fototrappole più o meno ci sono sul nostro territorio?
Al momento ne abbiamo più o meno un centinaio. Dobbiamo pensare che il Ticino è grande, è il territorio che occupa un branco di lupi è comunque di più o meno 200 km quadrati, quindi ecco, 100 fototrappole sembrano tante, ma non sono in realtà così tante.
Questa fototrappola che stiamo per raggiungere ha già catturato le immagini di lupo?
Sì, qua è passato un paio di volte già un lupo nel passato, parliamo soltanto di animali singoli, ecco, nella zona in cui ci troviamo adesso non abbiamo ancora la presenza di branchi stabili.
Nella zona in cui ci troviamo, Gabriele Cozzi ed io, in quest'ultimo anno, come vi ho detto, il lupo è transitato un paio di volte, avvistato dalle fototrappole di notte. Falso mito sul lupo. Il lupo non ulula alla luna. L'ululato in realtà consente la comunicazione su lunghe distanze e serve per segnalare la posizione di un branco, avvertire di possibili pericoli o indicare il luogo in cui si trova una preda. Il lupo ulula di giorno e di notte e talvolta l'ululato serve a rafforzare il legame tra i membri. Altro falso mito. Il lupo è pericoloso per l'uomo. No, non proprio. Il lupo è diffidente nei confronti degli esseri umani, li considera potenziali minacce e, se può, evita di incontrarli. La maggior parte dei conflitti con l'uomo emergono dagli attacchi a greggi di pecore. Ah, il lupo di cui stiamo parlando e che si sta diffondendo sull'arco alpino appartiene alla sottospecie Canis lupus italicus, il cosiddetto lupo italiano. Come vive un lupo?
Dorme un sacco.
Dorme un sacco?
Dormono tantissimo, ma se guardiamo anche il nostro cane domestico, cioè durante la passeggiata attivissimi, avanti e indietro, e poi il resto del tempo lo passano dormendo. Sì, il lupo è lo stesso, durante il giorno si ritirano in zone un po' tranquille dove sanno che non vengono disturbati. Durante le ore crepuscolari, rispettivamente durante la notte, viaggiano fondamentalmente alla ricerca di cibo e per pattugliare il loro territorio, se parliamo di branchi stabili. E quando viaggiano, i lupi viaggiano, cioè per un lupo fare 10, 15, 20 chilometri in un paio d'ore è niente. Ma anche noi, se ci pensiamo, se noi trotterelliamo...
Trotterelliamo, 15, 20 chilometri in un paio d'ore è tanto.
Loro hanno quattro zampe, noi ne abbiamo due, quindi già soltanto per quello trotterellano con meno fatica e più velocemente di noi. Quindi la velocità di crociera per un lupo che sta trotterellando tranquillamente 7, 8, 9, 10 chilometri orari. Se pensiamo addirittura a lupi in dispersione, sono animali che fanno tranquillamente 30-40 km sull'arco delle 24 ore. Si sono evoluti per spostarsi, hanno queste zampe lunghe, snelle, la corporatura è snella, quindi sono veramente fatti per coprire delle distanze enormi.
Lupi in dispersione, lupi in branco. Tu dicevi che questi che avete fototrappolato in questa zona erano solitari? Qual è la differenza?
Solitario sì, perché è sempre rimasto soltanto un individuo e sporadicamente, quindi non è una zona che è ancora occupata da un branco. Quando un branco si insedia in una zona, la pattuglia molto più regolarmente, oltre chiaramente poi essere due, tre o quattro individui quando avranno i piccoli. Mentre qui abbiamo sempre soltanto avuto passaggi di lupi singoli e passaggi estremamente sporadici. Se dovesse insediarsi un branco, prima o poi muoveremo più indizi, magari troveremo anche più escrementi. Quindi ecco, ci sono alcuni indizi che ci fanno capire della presenza di un branco.
Io non so niente del lupo, ma il lupo che passa qua da solo vuol dire che si è perso? Perché è qua da solo e non è in branco? Il lupo non sta in branco?
Sì, si è perso in realtà. Quando un lupo lascia il proprio branco, vaga. Allora, prima di tutto, quando un lupo lascia il branco? Quando ha raggiunto la maturità sessuale o sta per raggiungere la maturità sessuale. Quindi parliamo di lupi fondamentalmente di 10, 11, 12 mesi possono già cominciare a lasciare il branco e poi vagano alla ricerca di un territorio libero dove potersi insediare e vagano alla ricerca di un compagno o una compagna che non siano imparentati con loro.
Cioè anche la femmina vaga, non solo il maschio.
Esatto, entrambi i sessi disperdono, si dice, emigrano dal gruppo, lasciano il gruppo, lasciano il branco in cerca del compagno, come detto, del compagno e di un territorio dove insediarsi. I lupi sono territoriali, quindi un branco difende un territorio, lo difende da altri branchi, un po' come noi, abbiamo la nostra casetta e il nostro giardino, il vicino non ci deve venire, quindi non siamo così diversi sotto questo punto di vista. Chiaramente nel territorio di un branco capita che individui singoli in dispersione ci transitino, anche perché devono transitare per trovare il partner. In qualche modo vanno a cercare il contatto tenendosi debite distanze, evitando scontri troppo aggressivi, comunicano in modo chimico, quindi lasceranno sul territorio tramite feci, urine, informazioni della loro presenza. Adesso facciamo finta che io sono un giovane lupo, transito attraverso il territorio di un branco, sento, perché annuso, la presenza di una giovane lupa e comincerò anch'io a lasciare le mie informazioni sul terreno dicendo sono giovane,
sono libero.
È una specie di Tinder che si è evoluto ben prima che esistesse Tinder, ecco.
Ma lui lascia le tracce, sente le tracce dell'altra e mettiamo che funzioni, che Tinder abbia funzionato, si uniscono e da lì nasce un nuovo mini branco, cioè i figli fanno il branco?
Allora, da lì nasce una coppia, potenzialmente nasce una coppia. Quindi o abbiamo uno dei due individui che va attivamente a cercare partner e quasi lo porta fuori da casa, o abbiamo entrambi i sessi che spontaneamente emigrano da due branchi indipendenti e si trovano così per caso. Quindi a quel punto abbiamo una coppia. Le coppie devono comunque consolidarsi. Non vuol dire che appena un maschio e una femmina si trovano, ecco, quelli sono una coppia. coppia fissa per sempre.
Come noi.
Un po' come noi. Ecco,
si studiano.
Esatto, si studiano. Quando poi hanno deciso che vogliono stare assieme, tendono a stare assieme per tutta la vita, un po' meno di quello che facciamo noi. Quindi no, le coppie restano stabili poi per tutta la vita, a meno che chiaramente qualcosa capiti a uno dei due, poi ci sono comunque eccezioni in cui magari un maschio vagante arriva e caccia il maschio che si era insediato prima, quindi anche loro sono in alcune situazioni potenzialmente aggressivi l'uno con l'altro. Comunque abbiamo una coppia che tende a stare assieme e poi se la coppia è consolidata, solitamente verso marzo o aprile si accoppieranno e nasceranno dei piccoli, solitamente fine maggio, inizio giugno, sull'arco alpino, e poi ecco, a questo punto abbiamo un branco. C'è comunque soltanto un periodo di accoppiamento all'anno, la femmina può perdere piccoli, possono venire partoriti morti, possono nascere subito, la mortalità infantile, quindi la mortalità nel primo anno è comunque estremamente elevata, nei lupi parliamo a dipendenza degli ecosistemi del 40, 50, 60%.
Mortalità infantile molto alta. Un altro falso mito e una paura è che il lupo possa crescere in modo esponenziale in un territorio. In realtà non è vero. La natura è fatta troppo bene per permettere una cosa simile. Il lupo è un super predatore che occupa il vertice della catena alimentare. Se i lupi diventassero troppo numerosi, finirebbero per ridurre eccessivamente il numero delle prede a disposizione, minacciando le stesse basi della propria sussistenza. I lupi possiedono un alto grado di organizzazione sociale. Caccia, accoppiamento, allevamento della prole e controllo del territorio sono svolte in maniera cooperativa. I branchi, l'abbiamo detto, sono in genere unità familiari, solitamente composte da due genitori, i cuccioli dell'anno e i fratelli e le sorelle delle annate precedenti. I genitori scelgono quando e dove riposare o andare a caccia e per questo vengono definiti coppia dominante. Per un paio di mesi i cuccioli non sono in grado di muoversi col branco, così fratelli e sorelle più grandi aiutano i genitori ad accudirli e sfamarli.
È quello che si chiama fitness indiretto, ossia io aiuto i miei genitori a crescere i miei fratelli e crescendo i miei fratelli o aiutando a crescere i miei fratelli in qualche modo è come se io passassi il mio corredo genetico alla prossima generazione senza che io mi sono riprodotto, proprio perché i miei fratelli avranno parte del mio corredo genetico.
Abbandoniamo per un attimo il bosco, perché mentre Gabriele Cozzi ed io camminiamo verso la fototrappola, vorrei ripercorrere assieme a voi la storia del lupo in Europa. Un tempo il lupo era uno dei mammiferi più diffusi dell'emisfero settentrionale. Pensate che più di 7.000 anni fa, nell'Europa occidentale, il passaggio dell'uomo da cacciatore-raccoglitore ad allevatore-agricoltore è avvenuto in presenza di popolazioni stabili di questo predatore. Nel corso degli ultimi 500 anni, in seguito alla progressiva scomparsa del bosco e degli ungulati e a causa della persecuzione da parte dell'uomo, il lupo si è poco a poco estinto in quasi tutta l'Europa. Già nel 1500 era scomparso dall'Inghilterra, alla fine del 1600 dalla Scozia e a inizio del 1800 dall'Irlanda. In Europa centrale il crollo numerico iniziò solo agli inizi del 1800, ma poco più di un secolo dopo anche qui era scomparso completamente. Gli ultimi lupi furono uccisi in Francia nel 1930. Poi negli anni 70 fattori ambientali e umani ne hanno favorito il ritorno. Nel 1995 si ha la prima presenza in Svizzera, nella Val Ferret, e il 10 gennaio del 2001 il lupo fa la sua prima apparizione in Ticino, a Monte Carasso, dove vengono aggredite e uccise tre capre. Ma torniamo nel bosco.
Abbiamo un po' di fiatone. Il lupo non avrebbe il fiatone, ma amen.
No, decisamente no.
Eccoci qua. Questa è una fototrappola che lasciate in loco, no?
Esatto, è sempre attiva tutto l'anno, si tratta ogni tanto di venire a cambiare la scheda SD su cui vengono salvate le immagini e poi le processiamo, come detto, tramite questi software. Qualsiasi cosa che passa davanti viene registrato, quindi prendiamo nota dei camosci, dei cinghiali, abbiamo sicuramente zone, sappiamo per esempio il comprensorio Tamarolema è un comprensorio in cui il camoscio fa fatica e quindi queste fototrappole comunque aiutano anche in questo senso, quindi monitoraggio di ungulati, fototrappole trappole che abbiamo invece in Alta Leventina, dove non vorremmo il cinghiale, non dovrebbe esserci, ma lentamente sta arrivando, quindi anche in questo senso ci aiuta a capire un po' in che modo si spostano gli animali, le varie specie, e ci sono dei metodi analitici che ci permettono di capire come sono suddivisi sul territorio, ci permettono di analizzare l'abbondanza, quindi il numero di animali che abbiamo sul territorio. Quindi le fototrappole non sono altro che degli occhi in più che ci aiutano a monitorare quello che si sposta sul territorio.
Che cosa vi ha raccontato questa fototrappola invece del lupo in questa zona?
Come detto, qui soltanto pochi passaggi, quindi passaggi sporadici di individui singoli. Fondamentalmente è una zona questa dove il lupo non si è ancora insediato, comunque i branchi non sono ancora insediati. È bene dire che il lupo c'è su tutto il territorio cantonale, non ci sono più posti in cui si dice ah, ma qua il lupo non c'è. Sì, magari non c'è, ma può facilmente arrivare. Quindi noi già da anni, diciamo, tutto il cantone è occupato o facilmente raggiungibile dal lupo. Sono noti casi, per esempio, di un paio di anni fa di predazioni a Novazzano, Arancate, quindi anche lontano dalle valli più laterali abbiamo avuto la presenza del lupo.
Falso mito da sfatare numero 4. Non è vero che i lupi mangiano soprattutto le pecore. Il lupo è un predatore opportunista che si adatta alle condizioni ambientali che trova e che si ciba delle specie più abbondanti sul suo territorio.
Ma in realtà si nutrono veramente di tutto. Andiamo dal cervo allo stambecco, al camoscio, al cinghiale, anche se il cinghiale sono pericolosi, quindi ecco, prediligono i piccoli, perché una mamma con i piccoli è qualcosa da cui tenersi alla larga, se si è un lupo. Dipende cosa offre un po' l'ambiente in cui si trovano. In Italia, per esempio, ci sono branchi di lupi specializzati sulle nutrie, che sono degli animali invasivi, esatto. Lì ce ne sono un sacco, e il lupo ha imparato. I lupi in Nord America sono alcuni branchi che hanno imparato a cacciare salmoni, è un po' come fanno gli orsi, per dire. Quindi veramente di tutto, si nutrono di roditori e si nutrono anche purtroppo a volte di animali da reddito, soprattutto capre e pecore, perché hanno le dimensioni giuste. Noi abbiamo selezionato nei decenni, nei millenni, le pecore per stare assieme, quindi stare assieme nel gregge e non andare lontano. Quindi cosa succede? Quando c'è un attacco, il gregge tende comunque in qualche modo a compattarsi, e cosa succede? Che il lupo attacca la prima pecora e subentra questa cosiddetta frenesia di caccia, in questo meccanismo per cui il lupo, quando vede ancora qualcosa che è potenzialmente una preda che è ancora a disposizione, che si mette a correre, gli corre dietro e azzannerà anche la seconda. Quindi capita spesso, purtroppo, che abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, anche magari 10 pecore morte o mortalmente ferite proprio per questo motivo. Ma non è che il lupo lo fa perché si diverte o perché è sanguinario, perché comunque sono energie sprecate per il lupo. Cioè, qualsiasi animale selvatico va al risparmio energetico, quindi meno possono fare, più possono ottenere, ben venga.
Mi dicevi prima, microfoni spenti, mentre stavamo raggiungendo la fototrappola, che adesso sono più o meno le 10 di mattina, ci sono più o meno 4 gradi. Mi hai detto, sai che questa temperatura qua per il lupo è calda. Che temperature sopporta?
Beh, in inverno il lupo ha il doppio pelo, quindi cioè, parliamo tranquillamente di temperature sotto lo zero. Il lupo è un animale che non si ferma per spossatezza fisica, ma si ferma per surriscaldamento. Quindi quando nei suoi 20, 30, 40 chilometri, soprattutto se magari si sta cacciando, quindi corre veloce, quindi a un certo momento, per così dire, si surriscalda e dovrà fermarsi, se no dal punto di vista prettamente energetico è una specie, un animale che può andare veramente quasi all'infinito. E in realtà l'inverno è il periodo più facile per il lupo, perché le prede sono più deboli, quindi se pensiamo, beh, magari il mese di gennaio, febbraio, quando anche da noi ci sarà la neve, quando alcuni ungulati, quelli che non scendono proprio fino a valle, fanno comunque un po' più fatica a trovare da mangiare, saranno sicuramente più deboli. Quindi sono più deboli, fanno più fatica a spostarsi nella neve, e quindi il lupo ha più possibilità, ecco, più, sicuramente più difficile per un lupo correre dietro a un cervo in estate, che è nel top della sua forma fisica. E poi in inverno ci sono diverse carcasse di animali selvatici che muoiono di stenti, e quindi lì addirittura non si tratta nemmeno di correre, si tratta soltanto di usare il naso per trovarli.
Lì altro che risparmio energetico.
Assolutamente sì, esatto.
Ottimizzazione delle risorse.
Esatto, esatto.
Chi comanda il branco?
Vabbè, ci sono...
Il maschio, cioè, alfa.
No, assolutamente no. Penso che sia, è un po' questa credenza, il maschio alfa, forse anche perché noi veniamo un po' da questo mondo un po' patriarcale. No, non è il maschio alfa, è la coppia riproduttiva. Entrambi marcano il territorio, prima di tutto. La femmina marca tanto quanto il maschio, perché, come detto, la coppia è veramente l'unità fondamentale, quindi fanno le cose assieme, quindi entrambi marcano, spesso si fanno quello che si chiama overmarking, quindi uno marca sulle feci o sull'urina dell'altro, è un modo per consolidare quasi questa unione, per consolidarla nei confronti di chi verrà poi e annuserà gli odori lasciati sul terreno. Quindi ecco, la coppia riproduttiva è la coppia che tira il branco.
Tu ti sei occupato in Botswana di licaoni? Sei un appassionato di lince e poi a un certo punto mi hai detto: però qualcosa sul lupo bisogna farlo perché il lupo è meraviglioso. Che cosa ti affascina del lupo?
Mi affascina qualsiasi animale, in realtà. Sono biologo e trovo che siano estremamente interessanti, e più li conosco più li trovo interessanti. E poi chiaramente ci sono anche dei lati negativi, quindi sappiamo come la presenza del lupo renda difficile la pastorizia, per esempio. Però ecco, il mio sogno sarebbe poter mettere dei collari ai lupi, perché quello ci permetterebbe veramente di seguirli in modo un po' più regolare.
Avremo comunque dei dati in più e degli elementi in più per comprenderli.
Assolutamente,
e per capire come comportarci.
Esatto.
Grazie.
Grazie a te.
Dai boschi del Ticino ci spostiamo a Ginevra. Eh sì, è il momento di scoprire quali storie ci racconta oggi l'erbario del Giardino Botanico.
L'erbario racconta con Nicola Schoenberger.
È una storia molto conosciuta, in verità, perché è la storia della prima donna che fa il giro del mondo in nave. Ed era un'epoca in cui le donne non potevano salire sulle navi degli esploratori, e quindi una giovane brillante naturalista ha dovuto travestirsi da uomo per poter partecipare a questa spedizione. Lei è Jeanne Barrett, che si faceva chiamare Jean Barrett, travestita appunto da uomo con abiti maschili, si era tagliata i capelli, ed era la compagna di un certo Philibert Commerson. E siamo nella spedizione del francese Louis-Antoine de Bougainville a fine Settecento, attraverso appunto le Americhe e poi il resto del mondo. La coppia Philip Commerson e Jeanne Barrett si ritrovano in Brasile, a Rio de Janeiro e a Montevideo, e sono i primi ad esplorare le foreste tropicali e la Mata Atlantica in quelle zone lì, e tornano con una gran quantità di piante nuove per la scienza. Una di queste appunto è la famosissima Bougainvillea, poi dedicata al capo dell'espedizione Bougainville, e l'abbiamo qua. Qui abbiamo il campione tipo, quindi la prima raccolta della storia di Bougainvillea spectabilis. Spectabilis vuol dire sorprendente, mirevole, straordinario, ed è il campione che è servito per la descrizione della specie. Qui si parla appunto di campione tipo, è quel campione sulla base del quale la specie è stata nominata e descritta. Abbiamo cercato invano nei nostri erbari se si poteva trovare una traccia scritta a mano da Jeanne Barrett, ma purtroppo non abbiamo trovato niente. Quindi erano anche un po' quei tempi dove uno lavorava e l'altro si prendeva gli onori, no?
I meriti. Facciamo un passo indietro per farci capire: queste spedizioni erano spedizioni in cui salivano un po' tutti? Ricercatori, curiosi, viaggiatori?
Sì, essenzialmente si tratta anche di spedizioni che hanno una valenza commerciale, in un certo senso, scoprire il mondo, cartografarlo per capire quali fossero i benefici commerciali che si potessero trarre alla fine, perché poi sfocia nel colonialismo tutto ciò, o è legato al colonialismo. Quando queste spedizioni si facevano, c'erano molto spesso, quasi sempre, anche dei naturalisti che seguivano, dei medici, dei botanici, dei zoologi, geografi. Quindi si raccoglieva anche tantissimo materiale che poi veniva riportato, in questo caso verso Parigi. Il Museo di Storia Naturale di Parigi era già un'istituzione importantissima all'epoca, e poi questo materiale, studiato a Parigi, diventava l'oggetto di pubblicazioni.
E come si crea questo campione? Come si arriva da loro a questo campione di erbario? Che poi troviamo
siamo qua a Ginevra.
Allora, loro quando sono fermi a Rio de Janeiro per qualche tempo esplorano la foresta e incontrano questo cespuglio da questi colori sgargianti, questo porpora molto vivo. All'inizio pensano che siano dei fiori, ma in verità sono delle brattee.
Brattee,
si tratta di brattee. Le brattee sono delle foglie che sono nei pressi dei fiori, alla cui ascella di solito cresce un fiore, che hanno una funzione un po' diversa rispetto ad altre foglie. Spesso appunto sono colorate per attirare i pollinizzatori. Quindi loro vedono questo cespuglio, dicono: cavoli, questa è una cosa assolutamente straordinaria. Beh, cosa fanno? Ne tagliano qualche rametto e poi lo pressano, come oggi, esattamente nella stessa maniera. Lo si pressa, lo si fa seccare più in fretta possibile, poi ai tropici può essere anche difficile. Effettivamente in questo campione, io parlo di colori magnifici, questo campione è marroncino grigio, quindi ha perso i colori per via del tempo, ma probabilmente anche per via delle condizioni iniziali di essiccazione. Una volta riportato a casa, cosa si fa? Beh, si va a vedere nella letteratura del tempo se qualcuno aveva già descritto qualcosa di simile, si va a vedere nelle collezioni di erbario, ma lì si tratta comunque delle prime esplorazioni del Brasile, quindi si conclude: questa è una specie nuova. Allora si fa una descrizione scientifica, una pubblicazione in un libro o in un articolo, si nomina questa specie, si dice: questa si chiama Bougainvillea spectabilis, e si cita nella pubblicazione il campione con la sua etichetta raccolta, e si dice: questa descrizione corrisponde a questo campione. È per questo che quei campioni che noi chiamiamo oggi campioni tipo hanno un'importanza scientifica straordinaria, perché sono i campioni di riferimento per la descrizione della nuova specie.
Per questa puntata è davvero tutto. Ringrazio Fabio Bosia ed Enea Ponzio per l'assistenza tecnica e vi ricordo che se volete recuperare puntate perse o riascoltare le vostre preferite, beh, c'è sempre il Play RSI. Buona serata.